Buongiorno fratelli, Dio vi benedica.
Alleluia fratellini, un nuovo giorno per amare. Dio vi benedica, vi dia una bella giornata ispirante e vicini a Gesù. Angelina, cosa abbiamo di bello per i fratelli oggi?
Una storia con una lezione.
Alleluia.
Un uomo molto triste entra in una chiesa e chiede al pastore: posso chiederle una preghiera?
Certo. Per cosa desideri pregare, figliolo?
Oh, mia cugina è morta la settimana scorsa. Pregate affinché Dio la guidi nell'aldilà e le perdoni i suoi peccati. Mi dica quanto devo pagare per le preghiere in suffragio.
Il pastore lo guarda per un lungo momento e poi gli chiede: figliolo, supponiamo che tu debba fare un esame a scuola. Tu pregheresti prima dell'esame o dopo?
Ovviamente prima dell'esame. E il pastore a lui?
Proprio così, figliolo. È lo stesso con le preghiere. Se preghiamo dopo la morte, è lo stesso come chiedere a Dio di cambiare i voti dopo l'esame scolastico. E questo non è possibile, perché tenderebbe come cambiare, corrompere la giustizia di Dio. Non possiamo modificare nulla dei suoi giusti giudizi. Quello che hai scritto all'esame scolastico rimane, altrimenti sarebbe corruzione. Bisogna accettare il verdetto finale. Allo stesso modo, quando moriamo, l'esame è finito. Non possiamo più cambiare il nostro destino, come è scritto.
Ebrei 9:27. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Ebrei 9:27.
Gloria al Signore. E questa è la parola, incisa, sancita, immortale, eterna. Muoiono una volta sola e dopo viene il giudizio. Guarda, c'è una storia nella Bibbia di un uomo che muore. Un uomo morì e dopo la sua morte chiedeva di essere trattato diversamente dal giudizio ricevuto all'atto della sua morte. Ascoltiamo cosa dice.
Luca 16, 23 e 24. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Luca 16, 23 e 24.
Adesso ascoltiamo con attenzione la risposta di Abramo.
Luca 16, 25 e 26. Ma Abramo disse:
«Figlio, ricordati che tu, nella tua vita, hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si possa passare a noi».
Luca 16, 25 e 26.
Cari fratelli, amati fratelli, guardiamoci dalle false dottrine. È evidente nella parola di Dio che nessuna preghiera o denaro pagato a religioni per messe in suffragio per i morti possono cambiare i giusti ed eterni giudizi di Dio. E attenti ai legami delle false dottrine. Le false dottrine ci legano. La verità ci libera.
Fratelli, questa vita è un esame. Prepariamoci prima e non dopo l'esame. Adesso è il momento di studiare quello che Dio vuole insegnarci, imparare le nostre lezioni e passeremo l'esame con successo.
Grazie, Signore. Il motivo che queste storie le leggiamo così con calma, così chiaramente, è perché vogliamo raggiungere anche i bambini, lo sapete. non usiamo terminologie intellettuali, a parte anche perché io sono un somaro, non so neanche se potrei.
Un somaro no, non esageriamo.
Grazie, ultime misericordie, diciamo un somarello. Diciamo. E beh, anche se qualche parola, qualche termine intellettuale per sbaglio conoscessi, preferiamo, come dice il primo Corinzi 1, rimanere calmi, tranquilli, semplici. Vogliamo che i bambini capiscano.
Amen.
Non solamente gli zocconi quadrati con i diplomi. Va bene, c'è i cervelloni che parlano tutto in subliminale, così che i poveracci come me non capiscano niente. Va bene, quindi volevo puntualizzare questo, perché so che questo stile di predicare il Vangelo non piacerà a tanti intellettuali della religione alta. Pazienza, non mi interessa, non sono qui per loro. Gesù mi manda a raggiungere i perduti, le pecore e i bambini. Va bene, gloria al Signore. Allora, la lezione in questo, diciamo, l'insegnamento principale qui è che nessuno deve sperare di comportarsi qui in modo egoista, felice io, felice tutti. Qua le mie quattro preghierine, la panca scaldata e ciao, gli altri, la grazia di Dio ci penserà, sì? E non è così. La maniera che muoriamo, così rimane l'eternità. Dice Daniele 12, 2 e 3, c'è chi risorge a vergogna eterna e c'è chi risorge a benedizione eterna. Si risorge. Attenzione come. Risorgere risorgeremo. Tutti i cristiani, sto parlando dei perduti, sono perduti, ciao. Hanno respinto Gesù. Sto parlando dei cristiani. Il problema non è se risorgiamo, certo che risorgeremo, ma è come. È come matrimonio. Non è che... non è che mi sposo, sono a posto, come ha letto l'articolo del giornale pochi giorni fa, che durante la messa nuziale, durante la festa nuziale, la sposa era a letto con un invitato.
Oh, non è possibile.
Sì, 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 guarda così.
No, durante il matrimonio.
Durante la festa di matrimonio. Lei era già lì per le sue cose.
Ai, 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 ai. Ma perché si sposa questa?
Chiediglielo a lei. Infatti il matrimonio non cristiano, per inciso, non è matrimonio. Nessuno si sposa nel mondo se non è cristiano. Fanno finta, imitano la Bibbia, imitano i comandamenti di Dio, insistono perché loro si sposino in chiesa, il prete è obbligato a sposarli per motivi legali e costituzionali. Ma non conta però, non conta. Tu ti puoi sposare nella migliore chiesa del mondo se trovi un bacucco che ti sposa, va bene, ma se tu non sei cristiano, oggi ci sono chiese bacucche che se tu fai finta di essere cattolico, protestante, ti sposano. Credi nel Signore? Sì. Credi nella Bibbia? Sì. Sei cristiano? Sì. Posso andare adesso, andare a fare soldi. E ci sono dei citrulli che li sposano. Col cappellino di prete li sposano. Dovete fare un corso di 3-6 mesi perché dovete imparare la dottrina. E quello lì dice sì, sì, no, 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 sì, sì. Tutto quello che dice sì, 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 a cantilena. Si sposano e la povera moglie o marito credente è inguaiato. Grazie, signor prete, grazie. Con tutta l'acqua santa, la benedizione del caso. Non esiste matrimonio fuori del cristianesimo. È inutile che... lo devo dire di nuovo, ci sono donne che si sono sposate con i cani, ci sono donne che si sono sposate con i gatti. Cioè, uno pensa di essere quello che vuole. Io sono un canguro, chiamami cangurino. Perché? Perché ho il diritto di sentirmi canguro. Va bene, a buon intenditore, poche parole, sapete di cosa sto parlando, no? Qui bisogna parlare in cifrato, sai, come durante la guerra. C'era una mia parente che mi diceva che durante la guerra, per scrivere a suo marito a militare, che non era fascista, tutto il contrario, doveva, sulla lettera, sulla busta, c'era scritto «Viva Mussolini! Vinceremo!» E dice, dentro scrivevo, diceva, se riesci a venire a casa, la chiave è al solito posto. Sai, chiave nascosta. Non so dove, ma c'era un posto nascosto. Sai chi le mette sotto lo zerbino? Capito? Perché è il primo posto che i ladri guardano.
Sì,
no?
Sì.
Chi le mette vicino all'albero, chi le mette, eccetera. Doveva dire viva Mussolini sulle lettere che scriveva al marito, no? Il marito gli ho parlato. Parlavamo di Mussolini e mi ha detto, guarda, Mussolini è il più grande materialista che è esistito. Materialista. Alla fine della guerra, migliaia di vendette, morti, uccisioni. Ah, tu hai torturato mio parente. Bang, lo uccidevano ai gerarchi fascisti. Chiusa parentesi. Insomma, fratelli, è inutile sperare che dopo la morte io mi pento. Dopo la morte io divento un buon cattolico o protestante. Oh, come sono furbo.
No, troppo tardi.
Adesso mi godo il Vangelo prosperità, avanti coi soldi che Dio mi ama. In cielo, naturalmente, farò come Madre Teresa. In cielo tu ti attacchi al tram. Non so neanche se ci sono i tram da attaccarsi in cielo. Va bene, fratelli? Il momento di addrizzare il cuore, addrizziamo le orecchie, è adesso, prima della morte.
Allora, fratelli, invece di pregare per i nostri cari che sono andati nell'aldilà, cerchiamo di evangelizzarli prima della loro morte, è così che possiamo aiutarli.
E comunque, guarda, io penso che è una baggianata pregare, cioè cercare di pregare per i morti. Ma se quello ha vissuto come un disgraziato tutta la sua vita, un egoista, va bene, oppure ha vissuto come un santo, dipende, c'è di tutto. Deve andare al suo premio, si merita, come Lazzaro, merita di stare con Abramo. E quell'altro va al suo premio, quale? Quello che Dio, sarà un premio crudele, non lo so, come quello del ricco di questo qua, Luca capitolo 16. Cioè così, è inutile che andiamo, preghiamo una messa a suffragio, oh Signore ti prego, Signore, per la mia parente che andava sempre dai maghi, faceva sempre stregoneria, ogni volta che poteva fare del male non ha mai mancato. E Signore prego che tu perdoni, quanto costa, signor prete?
E quanto costa di solito?
Quanto costa la messa a suffragio?
Sì.
Ma ufficialmente dicono niente.
Niente?
Niente. Però è... La conferenza episcopale italiana suggerisce almeno 10 euro.
Ah, almeno 10 euro.
Sì, è chiaro che la gente si vergogna, gli danno molto di più perché sono affari loro. Cioè, ufficialmente è gratis, però dicono si suggerisce. Chi è che osa andare da prete? Prete, per favore, mi fa una messa a suffragio. E non gli dà niente. Mm-hmm. E ti vergogni, no?
Sì.
Quindi dire a uno è gratis, però ti suggerisco 10 euro. Scusa, è come se tu vai per strada e gli dice uno, vuoi pregare per ricevere Gesù? Sì, certo, preghiamo. L'anima perduta dice, sì, preghiamo. Prego per ricevere Gesù, certo. Quanto costa? Guarda, non costa niente, ti suggerisco 10 euro. che discorso è questo? Cioè la Bibbia dice, gratuitamente avete ricevuto, Matteo 10, Gesù ha detto ai discepoli, andate a predicare il Vangelo, gratuitamente avete ricevuto da me, Gesù, gratuitamente dato. I discepoli partono, bussano alle porte, toc toc, chi è? Sono un apostolo di Gesù Cristo, cosa volete? Vorrei portare la salvezza di Cristo in questa casa perché Gesù ha detto, grazie sono ricevuto e grazie sono dato. Ah benissimo, entrate, sicuro che non costa niente? Beh, Gesù ha detto gratis, ma io ti suggerisco... 10 euro, cioè che sono baggianate, no? Bisogna essere onesti nelle cose, cari fratelli, se volete, chi vuole, eccetera, ringraziamo i fratelli che aiutano Radio Blast con un'offerta, noi non chiediamo offerte che abbiamo deciso di non chiedere, che la gente non si senta pressionata, un evangelo di prosperità, però tutti sanno che ringraziamo per l'offerta, sì. Quindi c'è gente che riceve. Ognuno ha il suo stile, va bene?
Sì.
C'è chi ti strangola se non dai e chi invece no. Insomma, bisogna essere onesti nelle cose.
Amen.
O gli dici che la messa è gratis, ma non dice gratis, però 10 euro suggeriti. E che mi prendi in giro? Scusa.
Sì, però non per una preghiera. Le preghiere non si pagano.
Si pagano, ma loro c'hanno e i fiori, e il tappetino, e il profumino, e la musica, e l'aria condizionata d'estate, il riscaldamento d'inverno. Ma fate come Gesù, andate sotto un albero. Gesù predicava sotto gli alberi, che è 10 euro. Gesù ha dato da mangiare a 5.000 e moltiplica per 10 euro, buonanotte, fai un milione di dollari. Ci siamo? Quindi
sì.
Questa è religione, insomma, ecco, ti girano intorno, alla fine, ma chi ti dà 10 euro? Ci sono vedove che gli regalano la casa per una messa in suffragio. Prega per mio marito che lui non credeva, sì? Messa in suffragio ogni mese, poi ti regalo la mia casa. E il prete ogni mese, ci sono casi anche così. Gesù ne ha parlato in Matteo 23.
Grande lezione comunque. Fratelli, Dio vi benedica, vi abbraccio forte.
Ciao fratelli, Dio vi benedica. Io vi amo tanto, abbiate pazienza fratelli. Che ci crediate a noi, io vi amo tanto. No, voglio liberarvi di questi legami. Ciao, Dio vi benedica, amen. Ci risentiamo prossimamente su questo schermo.
Amen.
Un bacionissimo, ciao.